di gridare i sogni che ho dentro di me per rafforzarmi i polmoni. Una delle poche cose buone che ho è che non sono mai scappato dai colpi duri della vita. Ho preso come Gesù schiaffi, sputi, frustate, tradimenti, abbandoni, ma non sono mai scappato. Sono rimasto lì ogni volta. Perché ho visto che come quando spacchi una conchiglia, a volte può venire fuori una perla. Come quando arriva il vento forte, butta via i fiori e però lascia i frutti. C'è sempre qualcosa di buono, anche nei colpi duri della vita. C'è una poesia zen molto bella che dice: un uccello canta non perché ha una ragione, ma perché ha una canzone. Canta se piove, canta se c'è il vento, canta se c'è il sole, canta se muore. È più forte di lui, non c'ha un motivo, c'ha una canzone dentro di sé. E allora io amo molto il presente come unico tempo e amo molto la presenza come unico spazio. Io stasera sono qui con voi, con quel tempo che abbiamo. Voi siete lo spazio su cui vivo, siete il tempo che voglio passare con voi. Voi lo sapete bene, io ho questo grande privilegio di vivere in questa chiesa bellissima del 1100. Io non sopporto le chiese moderne perché tutti i sardini più buoni la appiccicano il muro. Io amo queste chiavi antiche in cui c'è dei capitelli tutta la vita. Ci sono gli uomini, gli alberi, gli animali, c'è il diavolo, ci sono gli angeli, c'è l'albero della vita e l'aquila della morte, c'è tutta la vita. E io entro ogni mattina in questa chiave e sento che tutta la vita mi abbraccia. Qui posso accogliere tutta la fragilità e questa chiave la fragilità la trasforma in fuoco. Qui sento le preghiere di mille anni delle persone, quelle preghiere del cuore fatte di affetto più che di parole, quelle preghiere crude e nude che non hanno bisogno troppo della forma, della liturgia, ma che arrivano dirette al cuore di Dio, quelle preghiere impastate di volontà e di abbandono in Dio. Io ogni mattina qui penso a Dio, ma penso anche a tante persone che sono andate lì con quelle preghiere crude, nude, a chiedere a Dio qualcosa. Penso a tante persone, ma soprattutto penso a Vincent. Ho 25 anni di domenica, ho fatto un po' meno cose al giro, mi sono dedicato a creare questa nuova sala dedicata ai genitori che hanno perso i figli perché non ci sentono più, e mi sono fatto ispirare da Van Gogh, perché Van Gogh prende il nome Vincent dal fratellino che gli muore, gli danno lo stesso nome del fratellino morto, c'è l'ombra del fratellino morto sulla testa tutta la vita. Lui voleva fare il predicatore come suo padre, ma non aveva l'eloquenza persuasiva dei predicatori, non gli riesce. Poi cerca di andare in Belgio a curare i malati di tifo, gli fa le bende con i suoi vestiti, gli dà dei bocconi del suo pane, gli dà il suo letto, ma poi sente questo fallimento e comincia a disegnare, a dipingere. Ed è bello perché con i colori mostrava la fatica degli uomini e il respiro della terra. Poi va in Provenza e abbraccia la luce con i colori. La luce per rappresentare Dio, i colori per rappresentare le emozioni. Riuscì a vendere solo un quadro, ne ha fatti centinaia di quadri e ne riesce a vendere solo uno. Da questo fallimento di non riuscire a fare il predicatore, di non riuscire a vendere niente, entra in depressione, va in manicomio e prima di suicidarsi va da suo fratello Teo, gli nasce il nipotino e lui gli porta un quadretto, un regalo, un quadro piccolo, che è appunto il mandorlo. Noi abbiamo fatto questa sala del mandorlo, poi la vedrete. Siamo partiti da questo mandorlo di Van Gogh, riproducendolo. Abbiamo giocato sulle ombre, ci sono le ombre dietro, ci sono le ombre lungo le pareti che si allungano, arrivano in fondo, si incrociano, diventano più scure e proprio quando diventano più scure rinasce il fiore del mandorlo. Van Gogh deve lottare con la sua ombra. Ma l'ombra non è sempre negativa, lo diceva Ungaretti, non sapete, non saprete mai quanto mi fa compagnia quell'ombra di fianco quando io non spero più. E penso proprio ai genitori che hanno perso un figlio. A volte quell'ombra di fianco a loro, di questo figlio, gli fa compagnia. E lo diceva Dante nel Purgatorio, che anche lui vuole abbracciare la sua ombra, vorrebbe abbracciare la sua ombra. Ho due parole bellissime, perché Van Gogh a un certo punto si chiederà: a cosa è servita la mia vita? A cosa servirà la mia vita? Io vorrei dirgli a nome di tutti noi che ci è servita tanto la sua vita, a me tanto. Ho due frasi belle di lui. La prima dice: nella mia vita c'è stata un'emozione troppo forte che mi ha fregato. Io dipingo la natura perché la natura è lenta. Io ci ho pianto tutta una notte, ragione lui. Io ho un gruppo, avevo una ragazza violentata, nello stesso gruppo una ragazza timida da impazzire. Quello che faceva impazzire me è che quella timida stava 10 volte peggio di quella violentata. E uno si chiede: com'è possibile? Noi crediamo che dipenda dalla gravità, che è morto papà o mamma, sono separati. No ragazzi, non basta. Dipende anche dalla sensibilità che una persona ha, dalla capacità che ha di reagire o no. Quella ragazza timida si contorceva dal dolore, non riusciva a muoversi, l'altra si ribellava e il dolore si scioglieva. Quando un padre dice a una bambina di 14 anni: ti ha lasciato il ragazzino, che te ne frega, ne trovi altri 10, è un idiota. Perché per quella bambina tutto il mondo è lì, tutta la testa, il corpo e l'anima è lì, non c'è che quello davanti a sé. L'altra frase che mi emoziona sempre di Van Gogh dice: il primo passo verso la saggezza è dubitare di tutto, l'ultimo passo è riabbracciare tutto. Vedete, quando siamo giovani si fa i ganzi, si vorrebbe, ci si ribella di tutto, si brontola di tutto, si fa polemica di tutto, si distrugge tutto, ma prima di morire penso che tutti noi dovremo riabbracciare tutto. Dovrai riabbracciare la tua terra, anche se sei scappato da quella terra. Dovrai riabbracciare tuo padre, tua madre, le tue ferite, le tue ombre, se vuoi morire in pace. Dovrai riabbracciare tutto prima di partire. Impazzita, lo diceva Eugenio Montale, abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Negli ultimi 50 anni ci si è rimesso tutto per sciupare tutto, si mangia da fa schifo, si respira male, i rapporti umani sono pietosi, soprattutto dentro le nostre case. Le nostre case ormai sono un gioco a nascondino. Non sai perché è triste tuo padre, perché è arrabbiata tua madre, che soffre tuo figlio. Le nostre case ormai sono il luogo dove ci si nasconde meglio. Ci sembra di conoscerci e non ci si conosce per niente. Ce l'abbiamo messa tutta per sciupare questo mondo. E io vi assicuro, da quando è arrivata la modernità, mi sento in esilio. E anche Van Gogh si sente in esilio. E se cerchiamo dei luoghi come questo, come Lovena, è perché volevo ritrovare un po' di pace, un po' d'armonia, che non riusciamo a trovare nella nostra vita. Vi ricordate che da quando Eva sceglie la conoscenza dell'albero, del bene e del male, il mondo è un manicomio. Da quel momento Dio dirà: da ora lavori, da adesso fatichi, da ora ci sarà inimicizia fra te e la donna, ci sarà inimicizia fra i fratelli, Caino e Abele. Da quel momento il mondo è diventato un manicomio, è faticoso viverci, è pieno di fatica, di separazione e di divisione. Vedete, tutti noi stiamo cercando un po' d'armonia, stiamo elemosinando un po' di pace, un po' d'armonia da qualche parte. I nostri vecchi lavoravano 14 ore al giorno. Io mi ricordo il mio nonno, che quando ci andavo, ero bambino, a mangiare, non c'era questa mischierata di televisione, c'era il focolare, e lui a cena si doveva pulire tutto il piatto, se no non danzavi, e poi, finita la cena, prendeva il piatto e lo spingeva più in là. Prendeva la tovaglia, la girava e la spingeva più in là. E diceva: lo sai cosa è successo oggi? E raccontava del contadino che aveva visto nell'altro monte, delle pecore, dei uomini, di quello che era successo. Raccontava. Se oggi voi dite a un figlio che torna a casa, cosa è successo oggi? Niente. Cosa hai fatto? Niente. Com'è possibile niente? Di sicuro non gliene frega nulla di parlare con noi. Quando i giovani dicono, e glielo dico sempre, a scuola che noia, a casa che noia, gli amici che noia, io ho detto: ragazzi, attenti a dirlo, perché se voi vedete la noia fuori, la noia ti infila dentro, lo diventi te, stai coltivando il vizio peggiore, che è quello della noia. Lo diceva Rilke, questo poeta tedesco meraviglioso: se la vostra quotidianità vi sembra la povera, non date la colpa alla quotidianità, prendetevi la colpa voi di non essere abbastanza poeti per vederne i miracoli. La vita è piena di bellezza, di miracoli, dipende cosa guardi, cosa coltivi. Vi chiedete perché San Francesco parla agli uccellini? Era pazzo, sì, era pazzo. Tutti dicevano che era pazzo, perché parlava di uccellini. Van Gogh, anche lui, si sentiva in esilio in questo mondo. Infatti si suicida. Ultimamente nel nostro gruppo dei genitori a perso i figli, negli ultimi 2 anni viene sempre di più genitori con i figli suicidati. La logica in genere è questa. Se uno si suicida, uguale, odia la vita. Io penso l'opposto, che se uno si suicida, ama così tanto la vita che non la vorrebbe mediocre, non la vorrebbe banale. Poi potete dire che è un vigliacco, che è un perdente, ma vi prego, non dite mai che odiava la vita. Van Gogh amava la vita da impazzire e poi non riesce a starci dentro. San Francesco, se non si suicida, è solo perché parla di uccellini. Vi ricordate, anche San Francesco non ci stava bene in quel mondo. Suo padre pensava solo a fare il mercante, i soldi, gli amici facevano le crociate, le guerre, e lui non gliene fregava nulla di questa roba qui. E invece di suicidarsi, parla di uccellini. Attenti ragazzi, che la mente è morte. Se voi state a pensare troppo, ammazzate, distruggete. I pensieri circolari distruggono. I pensieri ci devono servire per vivere. Un'idea, un pensiero e mi muovo. Ma se i pensieri si chiudono, ti distruggono. San Francesco parla di fratello Lupo e di sorella Morte. Bellissimo, sorella Morte. Che vuol dire? Che se la morte è tua sorella, è di casa, è in famiglia, ci si può parlare, ne ho meno paura, vedi? Io scrivo poesia, avete visto, in un modo poetico, perché io non so scrivere, non ci capisco nulla, l'unica cosa che posso fare è mettere insieme le parole, esprimerle e tirare fuori un po' di poesia da quelle parole. E mi è arrivato un ragazzo della Costa d'Avorio, sapeva, scriveva un po' di poesie. Lui ha portato 5 fogliolini scritti a mano con le sue poesie. Ce n'era una bellissima che diceva, si intitolava "Se avessi il potere". Sentite bene. Se avessi il potere, avrei preso un martello. sarei andato nel ghiacciaio dell'iceberg che ha fatto affondare il Titanic e l'avrei spaccato tutto. Se avessi il potere, sarei andato nel carcere dove era mio padre e l'avrei portato via prima che morisse. Se avessi il potere, chiederei a Dio una poesia più bella di quella che faccio. Cosa chiede questo ragazzo? Chiede una cosa semplice, la più naturale del mondo, che non ci sia la morte. Vorrebbe che nessuno morisse davvero. Dite la verità, quando voi amate una persona, quella è la prima cosa che vi nasce dal cuore, anche se non la dite. Sono queste parole: voglio che tu non muoia. Se ami il tuo uomo, la tua donna, tuo figlio, vuoi che lui non muoia, ma non solo fisicamente. Vorresti che fosse un uomo vivo, una donna viva, un figlio vivo e non addormentato. Questo è il grido più grande che abbiamo dentro di noi. Non sopportiamo la divisione, non sopportiamo la morte, eppure ci stiamo dentro. E allora io l'unica soluzione che ho provato a pensare, anche se mi sento in esilio, vi assicuro, per questo ho creato Romena, ho bisogno di un luogo un po' più lento, un po' più con rapporti umani più profondi, perché in questa modernità non riesco a starci bene, come penso tutti voi fate a starci. E l'unica soluzione che ho trovato è di trovare un po' di paradiso in questo mondo. Non voglio aspettarlo dopo. Lo so che dopo sarà meraviglioso e completo, ma io lo voglio già trovare qui qualcosa. Lo diceva Italo Calvino: si può vedere che tutto è inferno o vedere nell'inferno ciò che non è inferno. In una comunità, come in una famiglia, in una città, c'è un po' di inferno, ma c'è anche qualcosa che non è inferno, c'è qualcosa da salvare. Io, vedete, girando un po' tutta Italia per questi incontri, ho la fortuna di regalarmi un'ora ogni giorno, più o meno, per stare nelle piazze delle città. Mi metto seduto in terra, su una panchina, e guardo. Vedo sporco, schifo, stupidità, ma vi assicuro che vedo anche due bambini che giocano, due innamorati che si baciano, due anziani che si tendono la mano. A volte vedo un uccellino che va su una fontana o su una pozzanghera a bere. Ho voglia di vedere qualcosa di bello. Ho voglia di salvarmi qualcosa che è bello, che è armonia, che non è morte. Proprio con la canzone, ma soprattutto col titolo di questa veglia, come fai a tornare semplice? Perché siamo sempre agitati, sempre di corsa, sempre a rincorrere gli altri? Perché complichiamo invece di semplificare? Perché non riusciamo semplicemente a vivere? La nostra preghiera, Romena, ogni mattina dice così: andiamo incontro a questo nuovo giorno vestiti di due cose. E pensare che oggi è un giorno nuovo non è uguale a ieri, che oggi in questa giornata c'è tutto quello che ci deve essere, niente di troppo, niente di poco. Noi andiamo verso i giorni come se tutto fosse uguale, che non cambia niente, no, oggi è un giorno nuovo e ci deve andare vestito di due cose, di semplicità e di leggerezza. Avete notato che quando siamo semplici e leggeri funziona tutto meglio? Quando sei complicato e contorto distruggi tutto. Quando sei semplice e leggero funziona meglio il fare da mangiare, il fare l'amore, i rapporti con tuo figlio, i rapporti con le persone. Facciamo una grande fatica ad essere semplici. Lo diceva Van Gogh: quanto è difficile essere semplici, perché ci piace a tutti esserlo, ma è difficile diventarlo. Io mi sono chiesto perché non siamo semplici. Il primo motivo, secondo me, per cui non siamo semplici è che non abbiamo coraggio. Ne sento troppi a chiacchierare, da domani cambio, voglio cambiare la mia vita, voglio in pensione, cambio tutto, e non hanno cambiato nulla. Ci manca il coraggio. Don Abbondio diceva, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. E diceva una stupidaggine. Lui pensava che per avere coraggio bisogna essere degli eroi. Io non sopporto gli eroi. Gli eroi sono quegli imbecilli che per paura di morire fanno dei gesti folli, ma hanno solo paura di morire. Quelli coraggiosi davvero, ve ne dico due dei miei. Il primo è Giosuè, questo mio maestro di cuore. 75 anni aveva, lui vede queste mie mani e ha il coraggio di lasciare a me questo laboratorio di cuore difficilissimo, tutto a mano. Lui sente i crampi a 75 anni, dice ti insegno per un anno, poi ti lascio tutto, prenderò una penna, un vino, voglio cominciare a scrivere poesie. Io non ho mai trovato uno così geniale, così grande come lui, che ha lasciato le cose prima che le cose lo lascino. Noi così prepotenti, finché si campa, si può tenere tutto in mano. Non sappiamo andare oltre. C'è delle fasi della vita in cui devi lasciare le cose prima che le cose ti lasciano. I contadini ci dicono, se vuoi che il nuovo nasca, devi potare, perché se non poti, non nasce nulla di nuovo. Seconda persona coraggiosa è mio babbo, 5 figlioli, 1 anno senza lavoro. In piccolo paesino si vergognava come un ladro, ma il coraggio di prendere un carretto, va in paese nelle strade a cercare i ferri vecchi, gli stracci, i cartoni per venderli e prendere qualche spicciolo per darci un pezzo di pane. Mentre queste due persone non sono due eroi, sono due persone che avevano fame, che dovevano saltare un fosso. Ragazzi, il coraggio non viene dalla paura, il coraggio nasce dalla fame o perché sei innamorato. E se questo mondo è vispero, non cambia nulla, come vedete. I motivi sono due. Primo, perché la fame è ancora poca. Se avessimo più fame, ci si muove. Se fossimo più innamorati di un mondo diverso, ci muoveremmo davvero. E se non si cambia perché ci manca la fame, e siamo ancora poco innamorati del cambiamento. Secondo motivo, secondo me, per cui non siamo semplici, è cercare un senso alla vita. Mi arriva ultimamente a me da questi imbecilli, la prima domanda che mi fanno è: sto cercando un senso alla mia vita. Io comincio a soffiare. Gli dico, senti, se hai fatto l'orto da 2 anni, stamani vai a lavorare nell'orto e poi dopo pranzo se ne parla. E quando tornano non hanno più voglia di parlare di questa stupidaggine, perché attenti, la vita non ha un senso, capite? Capite perché? Perché tutto ha senso, qualunque cosa ha senso. E se io vado a cercare un senso alla vita, perdo tutti gli altri valori di senso che ha. Io ho conosciuto persone che hanno perso tutta la vita a cercare un senso alla vita e non hanno vissuto. Un'altra cosa che ci complica è quella che va di moda ultimamente, quella di farsi progetti. Io non sopporto i progetti. Queste delle parrocchie, queste mischierate dei progetti pastorali, noi i progetti di vita, roba da imbecilli, ragazzi, perché i progetti sono demoniaci. Perché se io mi faccio un progetto, sono qui e voglio arrivare laggiù in fondo, ma fra me e laggiù in fondo ci siete voi, c'è la gente, c'è lo spirito che dice: ma dove vai, imbecille? La strada non è lì, è dall'altra parte, e te non ascolti più. San Francesco non si è mai fatto un progetto, viveva quello che incontrava. Gesù, se vedete i 3 anni della sua vita, gli ultimi, non fa un progetto, cammina, non c'è una logica, vive. E allora ci complica la vita non avere coraggio. ci complica la vita per questa gente, ci complica la vita cercare un senso alla vita non vivendo più, ci complica la vita soprattutto con l'ultima cosa che si sta dicendo, cogli l'attimo fuggente, un'altra roba da idioti, perché ragazzi l'attimo non dura. Volete che una cosa duri? Ci vuole fedeltà, pazienza, resistenza. E anche nelle storie d'amore, se le storie d'amore non durano, è perché una storia d'amore non è emozione. Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati, custoditi. Ci vuole fedeltà a stare lì. Un'altra cosa che complica la vita, secondo me, e non ci rende semplici, è questa maledetta voglia che abbiamo dentro di trattenere la vita. Noi vogliamo tenere in mano la vita, non sappiamo invecchiare, non sappiamo cambiare. Attenti che buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se ti odi una persona ti mangi da male, se stai in una famiglia ti manca l'ossigeno da male, se stai in una storia d'amore che ti ingabbia ti ammali, se ti manca l'aria ti ammali. La vita deve scorrere. Gesù tante volte usa una parola bellissima, lasciate. Gli apostoli dicono, c'è alcuni che vogliono scacciare il demonio nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito, non era dei nostri. E Gesù, ma lasciate fare. Lasciate che i bambini vengano a me, noi glielo impedite. Lasciate crescere la zizzania, poi non trova più ossigeno, voi coltivate il grano. Non perdeteci tempo, lasciate. Oppure la Maddalena, povera donna, 6 giorni prima che Gesù muoia, va nella casa di uno e tutti a guardare male questa donna e Gesù gli dice, ragazzi, ma lasciatela in pace, lasciatela in pace. Io penso che un'altra cosa ci complica la vita è tenerla in mano la vita e non lasciarla scorrere e soprattutto se il non sentirci provvisori. Guardate, è importante non sentirci eterni. Siamo provvisori, siamo passaggi. Perché io ho fondato da 20 anni più o meno questa fraternità di Romena, ma io so bene che non durerà, so bene che fallirà e non me ne frega nulla. E dormo uguale, perché a me non me ne frega nulla se durerà 100 anni, capite? L'unico interesse che ho che io 26 anni fa ho acceso la candela e finché campo voglio che non si spenga. E se poi troverò un altro che ha voglia di prendere la candela e portarla avanti, si arrangia lui. Ma mi ha tolto l'ansia del futuro, l'ansia di essere perfetto. Mi piace la provvisorietà, come mi piace l'abbandonarmi. L'ultima preghiera che ho fatto a Dio prima che mio babbo morisse, il mio babbo un guerriero, un combattente, un testone, chiedevo a Dio prima che morisse, Dio fai che si abbandoni, Dio fai che chiuda gli occhi e si affidi, fai che lui appoggi la testa su di te, lasciare, abbandonare, affidarsi. L'altra cosa che secondo me complica la nostra vita è che abbiamo ucciso la cosa più bella, la bellezza. Questa modernità, le due cose che ho ucciso per prime sono la bellezza e la tenerezza. Avete visto, si costruisce tutte cose che fanno schifo, non c'è più bellezza da nessuna parte. E hanno ucciso la tenerezza, tutto duro, tutto violento, tutto pigiato. Attenti alla bellezza. Quando è che voi capite che una cosa è bella? Voi capite che una cosa è bella quando senti che non te la meriti, quando il tuo uomo ti sembra troppo bello per te, la tua donna troppo bella per te, quel figlio che hai partorito troppo bello, quando senti che una cosa è troppo bella per te, come un albero, un tramonto, vuol dire che è bellezza. E se voi vedete una bellezza fuori, ce l'avete dentro, fa eco dentro di voi, se no non lo vedreste. Perché a me mi garba da morire Giulia Roberts, se l'avete presente, mi garba da impazzire, perché è fatta male. C'ha la bomba esagerata, c'ha gli occhi esagerati, ma è la più bella di tutti. Ma perché? Questo mi fa capire che non è bella la bocca di una donna, è bello il sorriso. Non è bello gli occhi di una donna, è bello lo sguardo. Che me ne fa di una con la bocca fatta bene che non ride mai? Di una con gli occhi perfetti che ha sempre il pugno negli occhi? Che me ne fa? Questo mi fa capire, ragazzi, che la bellezza non è estetica. Ci hanno fregato anche lì, pensando che la bellezza è estetica, le misure giuste, non è vero. La bellezza è qualunque cosa che è viva. Avete visto che Francesco usa i legni vecchi, le cose di scarto, sono belle da morire, non perché sono perfette, anzi, sono l'opposto del perfetto, ma sono vivi. La bellezza è viva. Vedete, io invidio i ricchi, non perché hanno i soldi, non me ne frega nulla, nemmeno la villa, nemmeno la macchinona, non me ne frega nulla. Io invidio i ricchi perché ci hanno fregato. Quello che spettava prima ai pescatori, o ai contadini, o ai monasteri, l'hanno preso loro, perché loro si possono permettere di farsi una casa davanti al mare. E se io ho una casa davanti al mare, ragazzi, e vedo bellezza, anche se ho una campanina di 2 metri per 2, io trovo energie per ricostruire la casa. Se hai negli occhi la bellezza, trovi forza per costruire cose belle, ma se non hai negli occhi la bellezza, le energie le perdi tutte. Andiamo all'ultimo momento. Se vorremmo tutti, a parole almeno, tornare semplicemente a vivere con un'armonia diversa, da dove si ricomincia? Mi garba, come avete visto, da morire Charlie Chaplin. La prima scena è quella del circo. Lui, avete visto, lavora un pochino in questo circo, poi come tutti i circhi partono, vanno via. Lui sta seduto un attimo su quella cassetta, triste, poi vede questa stella del circo che è il simbolo, fa una pallina, gli tira un calcio, scuote la polvere dalle scarpe e torna a camminare. Non sta lì a lamentarsi tutta la vita. È triste per un attimo e si rialza. E la scena bellissima della fine, lui e lei che devono fare questo viaggio, lei è triste, avete visto, comincia a piangere, poi cominciano i primi passi, lui la vede ancora triste, si gira verso di lei e gli dice: sorridi, sorridi, anche se non vedi niente davanti, anche se non sai dove andremo, sorridi, partiamo così. E allora vi darei 2 o 3 suggerimenti per ricominciare. Il primo, secondo me, è tornare a rinnamorarci della vita, rinnamorarci della realtà. Ne stiamo troppo parlando male di questa vita, sempre a lamentarci, a dire il peggio della vita. Torniamo a rinnamorarci della realtà. A innamorarci della vita, ma soprattutto ad abitare la vita. Vedete, ormai oggi si scappa tutti dalla vita. I giovani si drogano sempre di più, bevono sempre di più, c'è un dolore e scappano, una fatica e scappano, non riescono a starci dentro, hanno paura di starci dentro la vita, così com'è. Noi adulti uguale, noi adulti riempiamo l'agenda, a volte non abbiamo nemmeno 10 minuti per noi. Tutto pieno, è la stessa roba, scappi dalla vita, hai paura di guardarti, di ascoltarti, di pensare. Torniamo ad abitare la vita, perché altrimenti saremo tutti soli, Vedete che ha fondato Facebook, che è un genio perché ha fatto i miliardi. E se vi ricordate lo slogan di Facebook era "Mai più soli", roba da pazzi. Più si comunica a pischero così e più siamo soli, lo vedete? Perché è diverso se io ti mando un messaggino e ti dico "ti amo" e te lo dico con le parole, tremo, divento rosso e guardo come te mi reagisci. La vita va toccata, si sta scappando dalla vita, bisogna starci dentro, senza scappare dai colpi duri della vita. Vi ricordate che Abramo aveva due figli, Isacco e Ismaele? Da Isacco nascevano gli ebrei cristiani, da Ismaele nascevano musulmani. Non si potevano vedere allora nemmeno ora, avete visto che manicomio, sono una radice così, e Dio geniale gli fa: "Abramo, prendi il tuo bambino, vai su Montemori e ammazzalo". E mi chiedevo: come fa un padre? Dio a chiedere a un padre un figlio? Perché glielo chiede? Per me glielo chiede perché Abramo era di Ur dei Caldei, un paesino di imbecilli che ragionavano così: occhio per occhio, dente per dente, ammazzate nemici. Come poteva fare Dio a far capire ad Abramo e a tutti noi che non si deve ammazzare nessuno? Geniale Dio, prova a toccare tuo figlio, poi ti passa la voglia imbecille. Un conto è fare moralisti e ammazzare tutti, ma se ti tocca il figlio, stai zitto. Io ero a Roma e c'era una donnina a casa in chiesa. Avete visto che sono vicino alla chiesa, a volte che sono noiose, moraliste, appiccicose. Questi imbecilli ce l'avevano con i gay, buttano una frase del tipo: "I gay sono tutti malati", resti 10 secondi da mandare a farsi benedire, lasciar perdere. L'anno dopo mi richiamano. Sai, la signora ci ha dedicato l'anno scorso, ti ricordi? E 6 mesi non viene più perché aveva scoperto che suo figlio era gay. Lei che faceva la santina, la moralista, la bravina. Se tocca il figlio, stai zitto. Avete visto voi che chi c'ha un tumore, chi gli è morto un figlio, dice meno stupidaggini, le parole le misure. La vita va toccata. Bisogna rinnamorarci di questa realtà e smettere di scappare dalla vita. Secondo suggerimento che vi darei, ragazzi, cerchiamoci dei compagni di viaggio sani. Io credo che nessuno di noi ne può più di amicizie stupide, di relazioni superficiali. Vedete, io fui prete e mi tocca stare con tutti, va bene? Con gli struri, con quelli un po' meglio, con chi c'è scelto. Me lo so scelto di fare il prete. E mi tocca stare con tutti quelli che c'è. E io però lo prendo per allenamento, mi alleno alla pazienza, mi alleno a aspettare, a giudicare, mi alleno a lasciare andare. Ma ragazzi, anch'io ogni tanto ho bisogno di qualcuno sano. Io ogni tanto anch'io ho bisogno di qualcuno che mi faccia pensare, che mi faccia emozionare, che mi faccia riposare, che non stia sempre a rompere con problemi. Abbiamo bisogno tutti di qualche amicizia vera, sana, che ci faccia pensare, emozionare, riposare. Cercatevi, come ho fatto io e penso Francesco, due o tre maestre di vita. Ci vogliono dottori maestri di vita, ma quelli veri. La prima condizione di un vero maestro di vita è che non ti vuole uguale a sé. I maestri si ascoltano, non si devono imitare. Secondo, attenti ai leader. Avete visto nella politica, negli ultimi anni, i più imbecilli hanno fatto i leader. Ragazzi, noi non sa bisogno di un leader, noi sa bisogno di persone sagge, di persone che gli interessa la gente, non il numero. E i veri maestri, ragazzi, sono quelli che non ti coccolano. I maestri che ho avuto io, i due o tre maestri veri, non coccolavano me. Coccolavano le mie ali, mi pettinavano le ali, mi allungavano le ali, volevano che volassi, Non volevano che fossi fermo lì. Lo dico sempre ai genitori, attenti. L'amore non fa sempre bene. Fino a un certo punto fa crescere un figliolo, se lo amate troppo lo rimbambite. Chi l'ha detto che l'amore fa bene? L'amore non deve servire a coccolarti, ma a farti camminare, a farti volare. Cerchiamoci con tre compagni di viaggio che ci facciano emozionare, pensare, due o tre maestri di vita che ci mettano le ali. E l'ultimo suggerimento, torniamo a camminare. Avete visto quando c'è un terremoto, il posto più sicuro è la strada. Avete visto quando c'è un terremoto, vanno tutti sulla strada perché almeno si piglia meno sassi di capo. In un tempo di crisi come oggi, il posto più sicuro è la strada, tornare a camminare. E se oggi siamo tanto stanchi, ragazzi, non è perché si è camminato troppo, ma perché si è smesso di camminare. Avete visto voi che quando c'è una meta bella davanti a te, la fatica non la senti, e quando non sai dove andare, che giri intorno e sei stanco da morire, sei sfinito. Noi siamo stanchi perché si è smesso di camminare, dovremo tornare a camminare. E chi ci può salvare? Noi che si fugge di continuo. Vi ricordate Giona? Giona deve convertire Ninive in una grande città. Poi Dio cambia idea, lui si arrabbia, scappa, va via da Dio, va via da tutti. Chi salverà Giona? Vi ricordate? Giona sarà salvato da due cose, dai marinai e dalla balena. I marinai per lui erano persone di un altro popolo, di un'altra cultura e di un'altra religione. Ragazzi, non sarà noi che si mette i muri da tutte le parti e alla fine è vero che gli altri non entrano, ma è anche vero che non si esce più nemmeno noi. Non sarà che quello ci potrebbe salvare in questo tempo, invece di mettere i muri, sarebbe quello di accogliere altre culture, altre religioni. Chi lo sa? Per Giona è successo così. E quello che l'ha salvato è la balena. La balena è un mammifero che ha bisogno di molto spazio, è molto indipendente. Io penso che ci potrebbe salvare aprirci invece di chiuderci e trovare persone libere. Facciamo l'ultimo gesto. Vuole fare un gesto? Abbiamo portato questa ciotola che è di Wolfgang, questo nostro amico cieco meraviglioso che ha i nostri eremi in cuore, e abbiamo messo della sabbia, abbiamo consegnato sette candele a sette genitori che hanno perso i figli. Vorremmo che fossero proprio loro che hanno perso i figli accendere una candela. Il 7, sapete, la violenza umana. E vorrei che mentre vedete questi gesti di luce, ognuno di voi possa pensare a una persona. È chiaro che loro penseranno ai loro figli. Voi pensate a una persona che avete conosciuto nella vita, che ha passato mietiture, battiture, cuciture, il fuoco, e prima di morire vi ha lasciato in bocca il sapore del pane. Per questi genitori il sapore del pane in bocca glielo dà il ricordo dei figli. Ma anche noi abbiamo avuto un nonno, una nonna, un padre, una madre, un amico che ha sofferto e prima di morire vi ha lasciato in bocca il sapore del pane.
Non c'è figlio che non sia un figlio.
Insieme fra di noi. Vi ricordate quando Gesù va via e dice: ragazzi, io vado, voi andate. E loro hanno tanta paura perché non sanno dove lui va. Sentono che hanno paura, non ce la faranno da soli. Per fortuna c'è la Madonna, vi ricordate, che li raccatta tutti, che vanno via, che scappano, li raccoglie tutti nel cenacolo, gli dà coraggio per non scappare. E Gesù dice: vi affido al Dio vivente, vi affido alla vita, vi affido allo Spirito. Vedete, Dio ci ha affidato la vita e si deve imparare dalla vita. Ci ha affidato lo Spirito che ogni tanto infila dentro di noi. Ma Gesù credeva anche che loro avessero un grande potere, non dovuto alla vita e basta, allo Spirito, ma ce l'avevano loro. Qual era il loro potere come il vostro? I piedi, le mani, il cuore e gli occhi. Ce l'abbiamo tutti noi. I piedi, si può camminare, si può costruire qualcosa di buono, si può far battere il cuore al ritmo della vita più vera, ma soprattutto gli occhi, mi fanno impazzire negli occhi. Guardate, qual è l'unica luce che esce da noi? Qual è l'unica luce che esce dal nostro corpo? Viene dagli occhi, avete visto? La luce degli occhi. È da lì che viene fuori, da noi stessi. E allora sarebbe bello la mattina, invece di guardarsi i brufoli o le rughe, di guardarsi gli occhi. Quanto sarebbe bello ogni mattina, quando usciamo di casa, invece di andare in un attice a seconda del tempo, di curare il sorriso, come ci diceva Charlie Chaplin, sorridi. Anche se oggi non sai dove vai, cosa succederà? Sorridi. Magari va male lo stesso, ma almeno sei partito meglio, potrebbe andare un pochino meglio di come riparti te, il sorriso e la luce negli occhi. Cambierebbe la giornata con la luce negli occhi e il sorriso. Allora quello che vi chiedo tra di voi, è di scambiarci un saluto con un sorriso e con tutta la luce degli occhi che possiamo tirare fuori. Scambiamoci questo segno di luce.